che non fai come dovresti, perché allora non ci credi mai. Per quelle volte che fai e lo sai che quello che ti aspetti è sempre meno di quello che dai. Per un sorriso a 5 lettere, io che non voglio smettere, un altro che mi dice lascia perdere, un 5 member che rimangono sull'asse, pugni in aria per il suono che dilaga e dilania le casse. Per tutte quante quelle volte in cui non c'è nessuno, per quella notte con le nocche rotte contro il muro, per quelle volte che mi hai preso per il culo, per le cose andate storte, non è colpa di nessuno. Per tutte quante quelle volte in cui non c'è nessuno, per quella notte con le nocche rotte contro il muro, per quelle volte che mi hai preso per il culo e per le cose andate storte, non è mai colpa di nessuno. Non ho neanche una preghiera, una bandiera a cui attaccarmi, solo una base e poche rime per salvarmi. Quelle volte hanno causato danni, hanno colpito forte, sono servite forse per rialzarmi. Io c'ho il cuore a pezzi, è troppo tardi e non si cura, nessuna terapia per la mia testa dura. Ho una serie di giornate nere sulle spalle, quelle volte erano come spranghe e sbarre. Qua c'è un cacchio intorno al collo che mi stringe, non mollo perché so che c'è uno stronzo che finge. Questo è per chi diceva 100 e ha fatto 0, per chi diceva certo che ti amo ma poi non è vero. Quelle volte con gli scazzi e gli sbalzi d'umore, metto amore in ogni pezzo se c'è chi lo vuole. Quelle volte di giornate storte ed è una vita che tutti freddano.
E allora 87.9, sono le 12.50, buongiorno a tutti e tutte. Continuiamo un po' questo spazio. A questo punto pensavamo un po' di dedicarlo in realtà a delle libere riflessioni e interpretazioni su quanto è stato detto. Ognuno ci aveva qui in radio, ci aveva qualche un ragionamento da portare, da aggiungere. Se ci volete, se volete contribuire e raggiungerci telefonicamente, il numero è lo 06 49 17 50. E io parto con questa riflessione qua, se siete d'accordo. No, volevo rispetto a quanto era, si diceva in apertura, che ci aveva anche raggiunto una compagna al telefono, si parlava appunto dell'antifascismo storico e dei partigiani e delle partigiane come minoranza nella società. Giustamente la compagna faceva notare come questa minoranza a un certo punto non è stata più del tutto una minoranza, o meglio, sì, rimane una minoranza, però comincia ad assumere dei caratteri anche più popolari e diffusi all'interno della popolazione. Ecco, su questo effettivamente è una puntualizzazione, un'aggiunta importante. Quello che mi sentirei di aggiungere a questo ragionamento, e magari insomma, perché anche perché prima erano stati citati degli scioperi, ho fatto una piccola ricerca e me li sono andati a vedere, è un po' questo che secondo me l'aspetto al quale si faceva riferimento parlando delle minoranze è un po', come dire, quelle effettivamente molto quella parte di popolazione molto molto minoritaria che prima del 43, quindi prima della cosiddetta resistenza, prima del 43 ha comunque nel tempo, come dire, preservato quella fiamma, quel fiammifero, insomma, e lo ha e l'ha appunto preservato quel filo rosso antifascista, insomma, contro quel fascismo, e lo ha coltivato nel tempo con appunto giornali clandestini, cioè non solo magari con azioni armate, ma anche in altro modo con i giornali clandestini, preservando anche delle relazioni con le assemblee, anch'esse clandestine, che venivano fatte. E quello era un aspetto molto minoritario che derivava molto magari da una spinta etica. Ecco, forse questo è poi un po' lo scarto che avviene in un certo momento, soprattutto magari con gli scioperi, che da un certo momento in poi comincia a diventare proprio una, come dire, una necessità diffusa all'interno della società. Ed è giusto in questo senso, a mio parere, sottolineare come non è più magari un fatto solo di una minoranza in questo senso, ma si diventa una minoranza un po' più allargata, e quindi gli scioperi insomma nelle città giocano un ruolo molto importante, per poi arrivare all'insurrezione del 25 aprile. Però è giusto effettivamente rimarcare come si arriva lì. Certo, inizialmente per un lavoro fatto da compagni e compagne, da partigiani e partigiane in senso più generale prima, e poi appunto diventa invece un fenomeno un po' più diffuso. Il riferimento al quale si faceva era dello sciopero di Torino, il cosiddetto sciopero pre-insurrezionale, che avviene nel 18 aprile del 45 a Torino, ed è sicuramente forse l'evento più esplicativo di questo processo più diffuso. La mia riflessione è finita. Io a questo punto darei la voce a voi per quello che volevate aggiungere. Un aspetto potrebbe essere quello del nemico interno, del come viene costruito. Questo è un aspetto che ci ha fatto discutere qui in radio, appunto a microfoni spenti, sul nemico interno. Se ci volete aggiungere qualche cosa.
No, sì, è interessante parlare della costruzione del nemico interno all'interno appunto della propaganda, della campagna elettorale, dei partiti, ma anche appunto di quelle che sono le pratiche di tutti i giorni, perché ci sta questa costante individuazione, proprio la ricerca di individuare il nemico di turno per giustificare anche degli atti, comportamenti, mettere in moto delle dinamiche, dei processi di repressione, di criminalizzazione, di ultrasorveglianza. Diciamo che è una cosa insita, un processo insito dello Stato, ovviamente come noi conosciamo lo Stato occidentale del Novecento, quindi è importante definire insomma la forma di Stato in cui al quale no, ci stiamo riferendo, perché le caratteristiche fondamentali insomma dello Stato, una delle caratteristiche fondamentali affinché uno Stato, in senso ovviamente occidentale, si può riferire, si può definire, è quella del confine, no? Del confine e del sostentamento, che sia di natura economica quanto anche banalmente sostentamento, diciamo, di sicurezza, ecco. E non è un caso che molti discorsi finiscono insomma di propaganda, finiscono insomma sul concetto proprio di sicurezza, di determinare delle aree, quindi definire ciò che è interno e ciò che è esterno. E in realtà anche tu lo dicevi, anche nella chiamata prima si parlava anche di questi populismi, cioè è proprio una strategia politica quella di individuare il nemico, che un giorno può essere per esempio anche ripensando, no? Voi che siete anche un po' più grandi sicuramente vi ricorderete dei partiti, non lo so, di Berlusconi quando stava al governo. Io per esempio non ho una memoria politica che mi ricordi di Berlusconi quando stava al governo, però diciamo leggendo e un po' più approfondendo ho capito l'individuazione del nemico, quindi il fatto che una volta è lo straniero, un'altra volta per esempio è sono i ricchi. Beh. Per esempio Renzi parlava anche del nemico interno come la rottamazione, no? Quindi i vecchi. Cioè, c'è sempre questo io e questo noi e questo voi e gli altri. Questa distinzione che va a giustificare, va a legittimare un certo tipo di eliminazione proprio. Ovviamente questo si sta declinando per quanto riguarda la comunità e la popolazione. Appunto all'interno delle normative europee e in generale appunto per quanto riguarda l'immigrazione, però la propaganda si basa, vive di questa concezione del nemico, della nuova battaglia da fare in antagonismo, in antitesi a qualcun altro.
Su questo una parentesi, perché hai citato Berlusconi, che è sicuramente, come dire, pioniere in quest'arte, nel senso che Berlusconi fondamentalmente vince le sue elezioni nel 94, no, lì io non c'ero, l'ho solo studiato sui libri, però parlando, sventolando il nemico comunista nel 94, esatto. Crolla il muro di Berlino nell'89, si scioglie l'Unione Sovietica, poco dopo si scioglie il Partito Comunista, poco dopo il muro di Berlino, cioè nel senso in un momento in cui appunto il comunismo in senso più generale, no, sta sicuramente vivendo una parabola discendente. Lui invece vince le elezioni proprio nella costruzione del pericolo comunista.
E tra l'altro, poi non so, non sono molto sicura di questa tesi, però la condivido. La cosa del nemico interno, la costruzione del nemico interno del comunismo, che sia il comunismo, che sia lo straniero, che sia appunto la vecchia classe dirigente, che sia insomma, sì, si fondano su che cosa? Su dei sentimenti più o meno irrazionali, nel senso possono essere come per esempio anche la paura. Ok, cioè stanno arrivando i comunisti, è una cosa che all'epoca per Berlusconi, cioè, voleva incitare paura, no? Terrore, o comunque voleva incutere in qualche sorta di preoccupazione. E secondo me questo è un dato importante, la cosa dell'irrazionalità, anche se non è un fattore necessariamente politico, perché è la cosa sulla quale poi alla fine si basa, ne parlavamo prima, lo Stato-Nazione, cioè l'accrescimento del nazionalismo, no? L'accrescimento di questo ideale forte di sentimento, perché alla fine il nazionalismo non è una questione giuridica, non è una questione politica. Lo Stato è un'entità più politica, più giuridica, no? Una cosa che ha bisogno di un'organizzazione, una burocrazia, un'amministrazione, un'organizzazione gerarchica, verticale. Il nazionalismo, ovviamente sempre intendo Stato occidentale, del post 1600, quindi del dopo le guerre di religione, il nazionalismo invece si fonda molto sul sentimento e quindi sull'appartenenza di un popolo a pratiche, costumi, usi, a una lingua, per esempio, a proprio l'identità sentimentale. Infatti c'era appunto chi chiamava il nazionalismo una libido, no? Quindi una sorta di proprio sentimento molto forte, quasi erotico, non passionale, non necessariamente fisico, ed è un motivo per il quale appunto il nazionalismo si estende. Nel senso che, cioè, lo Stato è lo Stato, per esempio l'Italia, però il nazionalismo si estende, nel senso che può essere anche in altre parti del mondo un nazionalismo tipico di uno Stato in maniera distaccata. Non so se mi sono spiegata.
Sì, sì, sì. Secondo me sotto questo aspetto è interessante pure andare a vedere quelli che sono gli elementi materiali che fungono un po' da base per quel sentimento nazionale. Mi verrebbe da dire, ad esempio, rispetto all'oggi, alcuni concetti come quello di regime, propaganda, repressione del dissenso possano risultare in un certo senso quasi fuori dal contesto attuale, presente. Non stiamo in un regime, esplicitamente non viene fatta una propaganda di partito, anzi c'è un'informazione che teoricamente prevede più voci contrarie e via dicendo, e la repressione del dissenso non è un elemento così esplicito, almeno così insomma abbastanza superficialmente verrebbe da dire. Allo stesso tempo, un elemento che veniva prima posto, secondo me, è interessante, cioè quello della continuità. Proprio all'inizio della prima corrispondenza, che riguardava un piano un po' più ampio, europeo, generale, e riguardava nello specifico i fatti di Budapest, il discorso della continuità all'oggi penso sia molto interessante, nel senso che con questo governo si rinizia a parlare di un fascismo di Stato, nei termini per i quali si trova al governo il partito più a destra della storia d'Italia, almeno dal dopoguerra in poi, e si parla appunto, si ritorna a parlare di fascismo. Penso sia interessante andare un po' a vedere quale sia la continuità tra il prima e il dopo. Tanti elementi di continuità sicuramente a riguardo sono presenti, cioè il discorso del nemico pubblico, come dicevi tu prima, è un elemento che caratterizza che più rappresenti la necessità di sviare da quelli che possono essere quelli che oggi vengono definiti i problemi concreti del paese, qualcuno ne parli. Sotto questo aspetto, tanti elementi che riguardano la nostra quotidianità dal punto di vista, non lo so, economico, lavorativo, quello che succede allo stato attuale delle cose che riguarda, che ne so, la Palestina, Israele, spesso non vengono accantonati, vengono messi da parte perché magari, che ne so, Repubblica ha deciso oggi, ieri e l'altro ieri di parlare di Del Mastro, di quello che succede a sparatoria a Capodanno, che ovviamente c'è una roba, verrebbe da ridere, poi non c'è niente da ridere, però è evidente di come siano dei modi attraverso i quali un certo tipo di informazione, che sia di opposizione o di governo, distrae un po' da quelle che sono delle questioni sicuramente più centrali rispetto alla nostra attualità. Quindi sicuramente c'è una continuità. Questa continuità io penso che si vede pure dal punto di vista quando si parla di nemico pubblico, ad esempio, non so, alcune definiamo le categorie come possono essere i migranti. I migranti non se la passano bene oggi per quella che è a livello legislativo, ma anche poi per quelle che sono le condizioni proprio reali di chi si trova oggi a migrare da, non so, l'Africa subsahariana fino in Europa. Oggi sicuramente a livello legislativo c'è una stretta, e quindi i trattati con la Libia e quindi l'Albania e via dicendo, ma tutta questa roba in realtà si riesce ad affermare oggi sulla base di quelle che sono state le politiche dei governi precedenti, quindi tra cui prima si faceva riferimento a Minniti, ma basta anche proprio per andare indietro e dietro nel tempo andare a leggere qualche articolo di un giovane Romano Prodi negli anni 70 o arrivare con agli anni agli anni 90, insomma, nel corso
di Napolitano.
Esatto, sì, anche quello, insomma. E quindi all'oggi, e questo io penso sia solo semplicemente un esempio di una sorta di continuità che si può facilmente rintracciare tra quello che è stato prima e questo e quello che è adesso, cioè tra i governi precedenti di centrosinistra, centrodestra e il governo attuale. Però io ecco, una cosa che mi sentirei un po' di mettere così sul piatto, cioè andando invece al di là delle differenze, andare della continuità, andare a vedere invece un po' le differenze. Penso che un elemento centrale sia il fatto repressivo, dove per fatto repressivo intendo un po' la repressione del dissenso. Se è facile rintracciare una repressione del dissenso trasversale alla società, cioè di un dissenso proprio trasversale alla società, sia quindi un dissenso più legati a compagini o movimenti di sinistra, estrema sinistra, comunisti, anarchici e via dicendo, ma anche più democratici e liberali nel ventennio fascista. All'oggi io penso che se c'è un buco un po' in questi primi vent'anni del secolo, è facile rintravedere un po' questa tendenza all'oggi, ovviamente un po' in noce, un po' in potenza, anche se in alcune forme già si è esplicitata. E io penso che questo discorso della repressione del dissenso sia facilmente rintracciabile oggi sotto due aspetti. Uno, che è quello banalmente securitario, quando la società, quando si parla oramai da decenni della costruzione di una società basata sulla sicurezza, semplicemente parole di un Draghi che dice, parafrasando un po', ma manco troppo secondo me, l'Europa si deve fare in azione e deve chiudere i confini in modo militare. Quindi ecco, quello semplicemente un esempio però di come da questo punto di vista la direzione sia abbastanza quella. Ma poi nella quotidianità, chi magari negli ultimi tempi ha partecipato a mobilitazioni, a manifestazioni, a cortei, a presidi al fianco della Palestina in solidarietà alla resistenza palestinese, è facile vedere quale sia la risposta dall'altra parte. Non c'è mai una politica con la quale confrontarsi, c'è sempre un apparato repressivo che in diverse forme alloggi, cioè attraverso accuse di associazioni sovversive, associazioni criminali e via dicendo, tenta di farsi largo. Ma dall'altra parte, al di là quindi dell'apparato un po' diciamo militare, cioè della repressione del dissenso attraverso l'apparato militare, io penso che sempre più evidente, e quello dell'evidenza è un fattore penso abbastanza fondamentale, sia la una repressione del dissenso in termini culturali. La notizia ad esempio di un San Giuliano che si scorda, poverino, troppo occupato lui e il suo staff, di nominare il CDA del Museo della Liberazione a Via Tasso, io penso sia abbastanza evidente. Poi San Giuliano ci ha tenuto a dire, ma guardate che questa cosa è già successa in passato, non è che lo faccio io perché sono fascista, nel senso che non è che lo faccio io perché ho qualcosa contro il Museo della Liberazione, e probabilmente questa cosa è vera. Ma quello che avviene adesso in questo contesto, cioè la mancanza di questa nomina, assume un valore di un certo tipo, e l'evidenza e cioè l'evidenza, il fatto che sia esplicito questo tipo di repressione del dissenso dal punto di vista culturale e anche invece di chi prova ad esempio a portare avanti un'idea di antifascismo che sia militante, io penso che sia un elemento caratterizzante di questo governo. Da una parte cioè che tutto ciò avvenga in modo evidente, viene rivendicato in modo abbastanza esplicito, poi la Meloni spesso in tante occasioni utilizza dei giochi di parole, gira intorno alle cose, ma poi alla fine sembra anche abbastanza evidente quelli che sono i suoi posizionamenti. In occasioni come quelle di Atreju, ecco, non si fa problemi a tirarli fuori in modo abbastanza netto. E se da una parte c'è questo discorso dell'evidenza, cioè di queste questioni di una repressione sempre più esplicita, dall'altra c'è anche una sproporzione tra quello che è il reato che viene commesso, cioè reati di dissenso di diverso tipo, scrivere un giornale dove si dicono cose che non vengono accettate dal governo di turno o che non possono essere accettate da una democrazia liberale, come azioni militanti di antifascismo e via dicendo, o di solidarietà, come possono essere state quelle l'anno scorso in occasione dello sciopero della fame di Alfredo Cospito. Cioè, quindi da questo punto di vista c'è un tipo di repressione esplicita, però l'elemento più, secondo me, che caratterizza questo governo è appunto la dismisura tra il reato e la pena che si tenta poi di dare, quindi di quanto venga vengano aumentate le pene rispetto a degli eventuali reati commessi, che ne so, dal Daspo urbano si passa da una questione amministrativa a una questione penale, e quindi nel momento in cui incorri in un Daspo urbano, se questa cosa se contravvieni a quella che è la misura alla quale sei stato condannato, scusate la mancanza di termini giuridici specifici, però ecco, incorri non in una sanzione amministrativa ma penale, oppure se dentro una delle tante carceri italiane provi ad opporti anche nei termini di una resistenza passiva, poi rischi di incorrere in una condanna inserita all'interno di come se tu avessi messo in piedi una vera e propria rivolta dentro le carceri. Quindi se tre, come è successo in questi ultimi giorni, se ti ritrovi a protestare dentro Santa Maria Capua Vetere perché non ti viene permesso di avere un colloquio e la tua forma di protesta è quella di non entrare dentro la tua cella, a quel punto poi fra l'altro giornali e giornalisti scrivono che in quel momento c'è stata una rivolta e che c'è la necessità di, anche da questo punto di vista, costruire una stretta rispetto a quelle che sono le condizioni di sicurezza delle guardie della polizia penitenziaria, quindi tutelare maggiormente chi lavora dentro, cioè la polizia penitenziaria, chi lavora dentro.
Ma infatti tu hai detto non c'ho termini giuridici, però effettivamente adesso mentre parlavi ripensavo ad alcune carte o comunque alcune leggi in giro per l'Europa, per esempio, mi era capitato di leggere, non so adesso il caso specifico dell'Italia, però sicuramente a livello europeo è anche così, che eventuali punizioni vengono appunto come dici tu, c'è una evidente sproporzione, però tu sei in un vicolo cieco perché è tutto quanto super giustificato secondo la legge, nel senso nel momento in cui tu commetti un reato tra virgolette appunto di qualsiasi tipo secondo il corpo giudiziario, tu non soltanto sei punito in quel momento, ma come dici tu sei punito anche pro futuro, quindi si adopera che cosa? Delle strette. Ma il problema è che non ci stanno soltanto delle strette che possano essere appunto comportamentali banalmente, no? Ma anche magari economiche, cioè lo Stato e la legge si deve assicurare che tu questa cosa non la faccia mai più. E come fa? giustifica la sproporzione perché dice la pena, la punizione deve essere proporzionale al reato commesso, in più deve essere proporzionata ad un'eventuale forma di nuovo inadempimento, capito? Esatto, cioè io Stato devo fare in modo che tu non ti ricomporti più così. E come faccio? Ovviamente ci sta il dislivello, perché e queste sono delle operazioni proprio di quella che tu dicevi, cioè di quella che viene poi spacciata come sicurezza, ma che di fatto è una repressione ulteriore.
Sì. Poi su questo penso sia interessante sempre avere sia uno sguardo specifico come quello, insomma, che stiamo avendo noi adesso. Poi non ci sarà tempo per approfondire tutto, però sia uno sguardo specifico su un piano, una dimensione più nazionale, quindi andando a vedere cosa succede nel territorio, insomma in Italia, vedere appunto continuità, non continuità, di come, no, ad esempio una politica di un governo Movimento 5 Stelle faccia della legalità, quello è il suo cavallo di battaglia, una legalità fine a se stessa, poi lascia posto tranquillamente a queste forme che vediamo oggi applicarsi di repressione, forme autoritarie, securitarie e via dicendo. Però è interessante sempre vedere il tutto anche rispetto a una dimensione ancora più ampia. Il discorso della guerra, prima quando si parlava del presidio all'Alberone, di come la chiamata sia una chiamata antifascista, storicamente antifascista, da 30 anni si fa quel presidio perché è sempre necessario segnalare i fascisti nelle nostre città. Questo rimane un elemento sia necessario sia per monitorare quelle che sembrano delle frange, diciamo così, sopite del fascismo militante, e segnalarle poi con più o meno fantasia, ovviamente, e quello sicuramente è un aspetto importante. E poi però la chiamata che si faceva è una chiamata comunque contro la guerra, cioè di come il piano nazionale, il piano internazionale, e questo sicuramente è una banalità, però probabilmente spesso ce lo scordiamo, di come si influenzino a vicenda. E quindi in un momento in cui si vede una produzione di armi sempre maggiori, un utilizzo di armi sempre maggiori, una crisi economica, finanziaria, produttiva che si sta via via esplicitando, citando, o che comunque mette in risalto quella che è stata la crisi del 2008, l'utilizzo della guerra come rapporto tra i diversi stati, le diverse nazioni, e in tutto questo il discorso di pacificazione interna rimane sempre un grande classico, e quindi il dissenso viene pulito e punito anche quando si tratta appunto di esprimere un punto di vista pacifista, anche pacifista in termini di un pacifismo, come, per così dire, militante, ecco, non solo un punto di vista, non solo con una prospettiva più rivoluzionaria, ma anche un pacifismo, insomma, diciamo un po' più mainstream. Ecco, poi a quel punto la repressione avviene un po' su tutti i fronti. Su questo mi viene semplicemente si è parlato prima di della Germania, di come i presidi, i cortei, ad esempio in Germania contro la Palestina siano stati vietati, se chi portava delle bandiere palestinese veniva fermato, identificato, arrestato. Insomma, è evidente poi di come il piano interno e il piano esterno si vadano anche rispetto al discorso, no, del nemico pubblico. Se c'è una guerra fuori sulla quale bisogna, c'è la necessità di far chiudere uno, due, tre, quattro occhi, allora è facile trovare un nemico interno e poi provare a porre tutta la questione, provare l'informazione pubblica e approfondimenti su quel nemico, no? E quindi
sono uscite un sacco di no, sono uscite un sacco di cose interessanti, e io ripartirei sicuramente sottolineavi come appunto la destra e insomma il ruolo che sta svolgendo la destra in questa operazione. Io ripartirei dal ruolo che ha svolto la sinistra anche in questa operazione, e mi viene in mente un paio di nomi. Da un lato Minniti, che è colui, insomma, che ha fatto il decreto del Daspo Urbano, se non sbaglio, e appunto pacchetti di sicurezza in quel verso lì, che sono quelli che appunto poi oggi vengono fatti dal governo di destra. Però appunto ci vedo una linea di continuità, poi magari adesso hanno un'accelerazione, sì, sicuramente, Oppure mi viene in mente Cingolani, Roberto forse mi pare si chiami, anche quello è amministratore delegato di Finmeccanica, si parlava
Leonardo
di
S.P.A.
Esatto, certo, Leonardo S.P.A., si parlava di guerra, ed è importante anche in questo senso, secondo me, vedere come poi ai vertici o comunque in questo processo che c'ha radici anche sicuramente da prima dei Minniti e dei Cingolani, però è stato attraversato anche da queste forze qui. E sicuramente quello che dicevi sulla sproporzione della repressione è vero, forse come dire, l'esempio più emblematico è il blocco stradale, come no? Il blocco stradale nel tempo è diventato un reato sempre più grave, prima appunto non so i termini di legge e quanto la quantificazione della pena, però quello che è importante in questo senso è che prima appunto viene aggravato, cioè il penultimo decreto aggravava il blocco stradale, e quando appunto si mettevano cose nella strada, gli si dava fuoco, erano tutti elementi che appunto che penalizzavano maggiormente il reato. Adesso anche semplicemente con il tuo corpo, e probabilmente si fa riferimento tanto ai blocchi che sono stati effettuati in quest'ultimo periodo dai ragazzi e le ragazze di ultima generazione.
Si sembra chiaro il riferimento in questo senso.
Esatto, sì. E in questo senso a concludere la forma del dissenso e della rivolta, cioè nel senso come si stringono la morsa repressiva e le possibilità di dissenso, non so, su questo, cioè dissenso e rivolta esprimono lo stesso concetto in due forme e due intensità diverse. Oggi tutto ciò che entra più nel campo del dissenso viene comunque appunto criminalizzato, e gli si chiudono anche lì sempre di più le possibilità.
Sì, sì, sì. Questo la connessione, su questo le modalità penso siano molto interessanti attraverso le quali avvenga questa stretta repressiva. Ecco, appunto la giurisprudenza non è decisamente il mio campo, però l'utilizzo di decreti, cioè il fatto che ci sia la possibilità, che è permessa poi serenamente dalla legge, però di rintracciare quello che è un nemico, e quindi possono essere gli operai, le operaie che scioperano nella logistica e quindi fanno i picchetti davanti i cancelli delle proprie fabbriche, o appunto come dicevi tu le decine e decine di ragazzi, di ragazze che all'oggi bloccano il raccordo a Roma, o si entrano dentro i musei e sanzionano sanzionano nei termini di sanzionano una serie di opere d'arte, dei musei, insomma, per richiamare un po' l'attenzione su una serie di questioni, e questi elementi siano chiaramente il nemico rispetto al quale poi quei decreti vengono messi in campo ed attuati. E questa cosa c'ha, sicuramente questo è un altro elemento, cioè di come rispetto a questi a queste dinamiche, come appunto può essere uno sciopero nella logistica o un blocco stradale, vengano prese delle misure immediate. E quindi se ieri chi bloccava il raccordo incorreva in un certo tipo di pena, tra un mese, tra un anno questa roba cambierà radicalmente, e le pene, appunto come dicevi tu prima e probabilmente ne sai di più, vanno sempre più aumentando, sia le pene sia le misure invece preventive e cautelari relative poi all'inizio di un processo e via dicendo. Penso che questo, cioè questo elemento anche di velocità tra l'individuazione di un nemico ed il prendere delle misure in quella direzione sia anche questo un elemento un po' più, che sicuramente è stato sdoganato con la quarantena, col Covid, con quella sfilza di decreti, e che all'oggi vengono usati abbastanza nel silenzio, come se fosse normale amministrazione, insomma, sì, abbastanza questo direi che...
Io l'ultimo aspetto sul quale tornerei, poi forse ci possiamo anche avviare verso la conclusione se non abbiamo altro da aggiungere, era però quello che dicevi tu rispetto allo Stato-Nazione, cioè la differenza fra Stato e Nazione, che secondo me è interessante vederli in maniera differente ma complementari. E su questo, cioè nel senso, è giusto perché mi è capitato questi giorni di leggere questo, e si spiega, cioè nel senso fa una distinzione che ripercorreva molto quello che dicevi te, Bordier, in un testo sullo Stato che parlava esattamente di quello che dicevi te, e che sono riuscito, cioè che c'avevo proprio, l'ho letta questi giorni, quindi ce l'ho qua e la sono riuscito a recuperare. Come?
Fresca.
A mio parere la distinzione fra Stato e Nazione è utile ma artificiale. Il modello che vorrei proporre si basa su una semplice formula: lo Stato in senso stretto, lo Stato 1, amministrazione, forma di governo, insieme di istituzioni burocratiche, che è quello che un po' sì, dicevi, si realizza formando in senso allargato lo Stato 2, territorio nazionale, insieme di cittadini uniti da una relazione di reciproco riconoscimento, che parlano la stessa lingua, ossia tutto ciò che si rubrica sotto l'etichetta di nazione. Lo Stato 1 quindi si produce producendo lo Stato 2. Ecco la formula semplificata. In termini rigorosi, la costruzione dello Stato come campo relativamente autonomo che, esercitando un potere di centralizzazione della forza fisica e simbolica, è posta in un gioco di lotte, è indissociabile dalla costruzione di uno Stato sociale sul quale esso esercita la propria azione. In altre parole, riprendendo una consolidata distinzione filosofica, il rapporto fra Stato 1 e Stato 2 è analogo a quello fra natura naturans e natura naturata. E questo appunto
sì,
era un po'
il soggetto attivo e il soggetto passivo, perché natura naturans è quella che fa, la naturata invece è appunto quella che è generata sostanzialmente. E noi siamo abituati in realtà, anche perché anche perché appartiene, cioè magari con questi discorsi ci si allontana anche, no, un po', fortunatamente, però l'Atlantico e le relazioni economiche, oltre che quelle commerciali piuttosto che quelle appunto culturali, fanno molta difficoltà ad uscire da questo questo binomio di Stato-Nazione, perché comunque esistono, sono esistiti ed esistono anche altre forme di governo, altre forme di più che di governo, di organizzazione statale, che però non è inteso come lo Stato oggi. Quindi bisogna sempre, anche quando parliamo degli stati in generale, bisogna sempre, secondo me, specificare anche che cos'è lo Stato occidentale moderno, quindi per dire, insomma, dopo l'ancien regime, quindi la Rivoluzione Francese, e quello che poi però è andato a distruggere in quanto anche colonizzatore, cioè che cosa c'era nel continente africano, quali erano oppure le forme di Stato e di governo nel continente asiatico o nel continente appunto anche americano. Diciamo è un'importante riflessione, semplicemente perché noi siamo abituati a parlare di Stato sempre, cioè pure sempre Stato, però lo Stato è una parola molto generale, perché Stato significa proprio esserci, no? Stare in piedi, però ci sono tante forme di Stato. Però insomma,
su queste interessanti riflessioni direi che ci prendiamo sicuramente un momento di pausa per far riposare le orecchie ai nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, e per organizzare i saluti.
Poi ovviamente, se qualcuno avesse qualcosa da dire, ricordiamo il numero 0649 1750, e fa più che piacere insomma confrontarsi in termini più ampi, magari qualche stimolo in più.
Ho capito che ti piace pippare, ma non devi stare sopra il palco a reppare. Questa qua è l'Italia che vorresti cambiare, se nemmeno sei capace a cambiare canale. Già, nessuna bandiera bianca, la pace è buona per te, per me abbastanza. Non è una faccia da leader che ci minaccia, che ride, ma quando cazzo capite che chi va a caccia decide. Su queste otto rime tutto può o non può accadere, va a sapere questo beat quanto può contenere. E tutto l'oro che ho messo e non rimane che un pezzo, ma l'amore che è un prezzo, e vuoi la verità. Mostri sacri, belli e dannati, dalla parte della corte che ci ha condannati. Questa volta non importa che sondaggi paghi, ascolta, questa volta è la rivolta, papi. Finché non cambia se, finché non cambia, perché non cambia se, finché non cambia, finché non cambia, finché non cambia.
vita alle briciole che prendo lo start. E le mie piccole hanno il loro King Star, che con le regole e il decoro del club ci hanno scritto il dizionario delle vite a metà. L'autostrada fa una sola città, da qui a là, che tocca muoversi al filo di altre velocità. Chi vende l'anima al chilo per comprare più fan, chi si mette di profilo su schiaffi giro. E poi qualcuno si fa il giro col crack, e poi qualcun altro chiede asilo in un bar. Che poi io li ammiro a questi stronzi col frac, che hanno sempre una faccia precisa, col vestito che faccia pandam pam pam. Ogni bandiera un'indecisione, classificazione buona per dividere la gente a zone. E francamente me ne fotto, non mi fa impressione. L'unica bandiera buona è quella col mio nome.
Finché non cambia, se finché non cambia. Perché non cambia, se finché non cambia. Finché non cambia, finché non cambia.